File 2, pagina 11, presentazione. Getta la pietra è un volume di ricerche e di testimonianze su Gusen, noto e famigerato sottocampo del lager di Mauthausen, definito il cimitero degli italiani per l'elevato numero di deportati italiani che vi trovò la morte, dando nell'edizione italiana l'Aned di Sesto San Giovanni a voluto riunire sotto questo titolo due lavori distinti, originariamente in lingua tedesca, un'approfondita e documentata ricerca storica condotto da Rudolf A. Aunschmid sul nazismo a St. Georgen sul Gusen e la parte concernente Gusen tratta da un volume di storia locale ricco di testimonianze scritto da Johann Prinz sulla cittadina di Langenstein. Infatti, il lager di Gusen era situato alla confluenza del fiume Gusen nel Danubio, tra i comuni di St. Georgen sul Gusen e Langenstein. La scelta di pubblicare la ricerca di Aunschmid e il testo di Prinz ha risposto a un'esigenza di cui l'Aned di Sesto San Giovanni si è fatta portatrice nel lavoro da essa svolto nel corso degli anni, la necessità di collegare l'oggettiva ricostruzione dello storico che si avvale di fonti d'archivio e di documenti alla ricerca del vissuto di protagonisti dei fatti narrati attraverso la raccolta di testimonianze che danno anima e carne a ciò che i documenti archiviano e conservano. E ancora una volta vediamo che gli episodi qui ricordati inducono a riflettere sia sugli orrori della guerra, sia sugli strascichi di dolore ed orrore che le guerre lasciano sulle popolazioni inermi, sia sul faticoso percorso della memoria, argomenti di stringente e tragica attualità che non possono non segnare profondamente le nostre sensibilità. Come già sottolineato, Gusen è stato definito il cimitero degli italiani. Tale affermazione si fonda su rigorosi supporti storici costituiti da documenti e testimonianze che comprovano l'alto numero di vittime italiane di quel lager. Già le ricerche di Hans Marsalek e di Italo Tibaldi mostrano questa tragica verità che trova conferma particolare nella deportazione politica che ha riguardato l'area industriale di Sesto San Giovanni. Da una ricerca svolta su questo argomento è emerso che di 562 deportati effettivi, 9 uomini destinati alla deportazione riuscirono ad evadere dai vagoni piombati, 231 furono i caduti, di essi 93 morirono a Gusen e 4, pur tornati in Italia, morirono a seguito di malattie contratte nel lager. Si può dire che la media dei morti tra i deportati italiani a Gusen fu quasi del 50%. Come mai una così elevata mortalità a Gusen rispetto ad altri sottocampi di Mauthausen, se anche in questi altri campi la vita era durissima, fatta di botte, freddo, poco cibo, orari di lavoro pesantissimi, malattie? La storia e la peculiarità del sottocampo di Gusen ci permettono di comprendere questo tragico fatto. Nel marzo del 1944 a Gusen iniziava il progetto chiamato Bergkristall, cristallo di rocca, che prevedeva la costruzione di un altro campo, chiamato Gusen II, mentre l'originario Gusen divenne Gusen I. Dal campo di Gusen II i deportati dovevano raggiungere il vicino paese di St. Georgen o Georgen e le sue colline, dove scavavano gallerie sotterranee, dentro le quali avrebbero dovuto essere poste le macchine delle fabbriche Steyr e Messerschmitt, al riparo dai soverchianti bombardamenti degli alleati, ormai padroni dei cieli d'Europa. Nello stesso periodo in Italia veniva proclamato il grande sciopero avvenuto dal 1 all'8 marzo del 1944, che coinvolse tutto il nord Italia, arrivando fino alla Toscana. Questo sciopero fu proclamato clandestinamente, ma ad esso partecipò la pressoché totalità delle fabbriche siderurgiche, elettromeccaniche, chimiche, tessili del nord. A Milano scioperò persino il Corriere della Sera e si fermarono i trasporti cittadini. La vita nelle fabbriche allora militarizzate era diventata impossibile. La guerra aveva portato lutti, miserie e bombardamenti, scarsità di cibo. Dopo l'8 settembre 1943 e la successiva istituzione della Repubblica di Salò, la situazione nel centro-nord peggiorò ulteriormente. Lo sciopero aveva come obiettivo primario la fine della guerra, la fuoriuscita dal territorio italiano dell'esercito tedesco, la fine della dittatura fascista, la pace. Il manifesto clandestino che proclamava lo sciopero si concludeva con la frase «Né un uomo né una macchina per la Germania», in riferimento al fatto che gli occupanti nazisti avevano preso di mira sia i lavoratori per la loro professionalità, sia le macchine delle fabbriche del nord per trasferirli in Germania. I fascisti e i nazisti considerarono lo sciopero un grave atto di sabotaggio che andava duramente punito. La rappresaglia si scatenò immediatamente e molti arresti avvennero già durante lo sciopero. I tedeschi e i fascisti dettero ordine ai dirigenti e ai responsabili delle fabbriche di fornire i nomi degli organizzatori. I fascisti eseguirono gli arresti e i lavoratori vennero consegnati ai nazisti per la deportazione. Nel solo mese di marzo furono arrestati 230 lavoratori sestesi, sia di giorno in fabbrica che di notte nelle case. Nei mesi di marzo e aprile partirono per Mauthausen più di 300 individui, catturati con l'inganno. Si parlava di necessità di avere alcune informazioni e si prometteva un immediato ritorno in famiglia. Vennero prima rinchiusi nelle carceri come San Vittore, poi nella caserma Umberto I di Bergamo, e qui vennero radunati anche scioperanti provenienti da Milano, da Genova, da Firenze e da Torino. Moltissimi furono destinati a Mauthausen. I deportati rimanevano pochi giorni nel lager principale e poi la quasi totalità veniva trasferita a Gusen, perché bisognava costruire il lager di Gusen II e scavare le gallerie a St. Georgen. Altri dovettero lavorare alla cava di Kastenhof per l'estrazione del granito. Nel mese di aprile una piccola parte di deportati fu trasferita nei sottocampi viennesi per costruire aerei e altri furono rinchiusi a Debensee o in altri sottocampi di Mauthausen. A Gusen i deportati lavoravano a turni, per lo più di 12 ore al giorno e 12 ore di notte, a cui si deve aggiungere il tempo necessario per gli estenuanti appelli e per la formazione delle squadre di lavoro. La fatica era bestiale. Il ritmo di lavoro aveva una cadenza ossessiva e tormentosa. Il deportato era continuamente vessato e picchiato dai capò, e incessanti erano le angherie cui veniva sottoposto. Nelle gallerie il lavoro di scavo veniva fatto con strumenti manuali ed era terribile. Alla cava, dopo che erano esplose le mine nella roccia, bisognava raccogliere e caricare i sassi per portarli a macinare o essere lavorati dagli scalpellini. Tutto di corsa. Pochi furono i deportati fortunati che lavoravano pur in modo massacrante sotto i capannoni della Steyr e della Messerschmitt in attesa che fossero pronte le gallerie dove trasferire i macchinari. Fu la tragica miscela descritta a provocare una così alta mortalità tra i deportati. All'Aned di Sesto ci sono varie testimonianze di sopravvissuti che raccontano fatti che sembrano incredibili. Ci si domanda come abbiano potuto resistere a quell'inferno. La ricerca di Hans Schmid costituisce un'analisi documentata delle varie fasi del programma di sfruttamento del lavoro dei deportati che abbiamo sintetizzato. Il testo di Prince ci invita anche a capire la situazione vissuta dagli abitanti delle località di Langenstein e St. Georgen attraverso alcune testimonianze su quegli anni. Spesso si dice che vi sono state responsabilità, connivenza o almeno indifferenza da parte delle popolazioni delle località in cui erano situati i lager nel convivere passivamente o addirittura in qualche caso nel collaborare attivamente con la macchina della deportazione. Purtroppo questi giudizi talvolta corrispondono al vero, ma non sempre, e sottovalutano i problemi che invece la ricerca di Johann Prince mette in luce. Prince infatti descrive in modo efficace il clima di paura e l'impossibilità di intervenire in modo positivo per aiutare i prigionieri. Racconta episodi raccapriccianti, raggelanti e impressionanti, ma che allora erano la norma del vivere in contatto con i nazisti. Essi, quando prendevano possesso di una zona, la dominavano, incutendo timore, paura, terrore nella popolazione locale. Per questo abbiamo scelto di ascoltare dai cittadini di Langenstein e di St. Georgen come hanno vissuto gli anni dell'occupazione nazista, in parallelo al ricordo di quanto avveniva nei lager. Abbiamo voluto cioè mostrare le angherie subite anche dalla popolazione civile dei luoghi dominati dai nazisti, come una sorta di completamento delle nostre ricerche sui lager e sulla deportazione. Abbiamo anche ritenuto giusto comprendere nel volume la deposizione che fece negli ultimi momenti della sua vita il maggior responsabile del lager di Mauthausen e dei suoi sottocampi, il colonnello SS Franz Zierais, e vediamo che anche dinanzi alla morte quest'uomo non è sfiorato da un briciolo di coscienza riguardo a quanto compiuto. Egli cerca solo di negare le proprie responsabilità, da un lato scaricando tutto sul fatto che doveva eseguire degli ordini, dall'altro attaccando altre cariche della gerarchia nazista, attribuendo loro ogni colpa, ogni addebito dei tragici fatti avvenuti. Infine, vogliamo ricordare che il comune di Sesto San Giovanni, nell'aprile del 1999, ha sottoscritto un patto d'amicizia con il comune di Langenstein. La firma apposta dai due sindaci, Ernst Utzsteiner per il comune di Langenstein e Filippo Penati per il comune di Sesto San Giovanni, ha sigillato un momento molto importante nei rapporti tra le due comunità. Nella nostra città il ricordo e la celebrazione dei martiri della resistenza al nazismo e al fascismo rappresenta un atto doveroso ed estremamente sentito da tutti gli abitanti. Non esiste a Sesto una famiglia che non abbia avuto un partigiano, un deportato, un internato militare, un caduto nella guerra di liberazione da quella barbarie della storia rappresentata dal nazifascismo. I lavoratori, le donne e gli uomini di Sesto San Giovanni hanno difeso non solo la loro libertà e quella di tutti gli italiani, ma anche la loro dignità di esseri umani. In tempi nei quali schierarsi contro il nazismo e il fascismo voleva dire rischiare la vita, migliaia di essi non hanno avuto alcun dubbio su quale parte scegliere. La resistenza è stata un canto corale di lotta in nome dei valori di libertà, uguaglianza, solidarietà, pace, che sono alla base della nostra democrazia e della nostra Costituzione. I il tributo di vite umane e di dolore pagato dai resistenti nella lotta di liberazione è stato pesantissimo. Questo volume vuole contribuire a dare coscienza delle atrocità che sono state commesse sotto gli occhi del mondo, spesso a volte in un silenzio dovuto a indifferenza o peggio a complicità. Una ricercatrice austriaca, Elisabeth Hölz, conclude la sua tesi di laurea sul Lager di Gusen, presentata all'Università di Salisburgo nel 1996, con il ringraziamento da parte di una generazione che si arricchisce della memoria di un'epoca che per fortuna non ha vissuto. Tocca infatti alle generazioni nate dopo le tristi pagine di storia che questo libro racconta ricordare il passato, ricordare i nomi di chi è caduto per la nostra libertà, per la libertà del popolo italiano, di quello tedesco, di quello austriaco, di tutti i popoli europei e di tutti i popoli del mondo. Giuseppe Valotta, presidente della sezione ANE di Sesto San Giovanni, figlio di Guido, deportato politico a Mauthausen, matricola 59186, ucciso durante una marcia della morte, Vienna-Mauthausen. Patrizia Pozzi, nipote di Antonio Fanzel, deportato politico, matricola 61630, morto a Gusen II il 20 agosto 1944, bruciato nel forno crematorio il 21 agosto. Registro anagrafico di Gusen, archivio ANE di Sesto San Giovanni. Pagina 16.